passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui per disturbare, caro David, come va?
Non mi hai mai... Beh, in genere io sono caro Parenzo, adesso non... Sono, parla con me,
Sì, dare? Sto parlando con lei, certo. Dove si trova?
Mi trovo nel Gran Ducato di Toscana, alle prese con un caminetto che emana fumo.
Emana fumo?
Fumus persecutionis!
Non sai fare, non sai fare il
no,
fuoco.
No, sto accendendo il camino, ma emana fumus persecutionis.
Vabbè.
Come quello che i deputati... hanno deciso ci fosse per il signor Cosentino.
Lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
Monti,
non sapevo che mi avrebbero pubblicato le foto di quando ero bambino, le foto della mia famiglia su chi? Sembra un po' a mia insaputa, a meno che le foto non circolassero, eccetera. A mia insaputa su chi?
No, dicono non, che lei si è berlusconizzato.
No, questo non lo considero né un onore né un disonore,
sì.
Ma non sono andato io su chi e chi che è venuto su di me e mi ha anche un po' colpito.
Ah, in che senso? Positivamente o negativamente?
Non credevo di trovare foto della mia infanzia in una pur autorevolissima pubblicazione settimanale come
è stata fatta a sua insaputa.
La foto no, cioè
la foto, sì,
sì, la foto immagino che sarà stata
fatta
da mio padre. Il servizio è stato fatto totalmente a mia insaputa. No.
Beh, dobbiamo crederci naturalmente. Evidentemente le foto sono state date da qualcuno, poi i personaggi pubblici, come sapete, si possono pubblicare le foto di personaggi pubblici. E poi avanti tutta, io qua godo, mi fa gode in questo caso il signor Monti quando dice l'articolo 18, poi non si farà nulla, per carità c'è un gran cancan, ma non si farà nulla.
Ancora.
Beh sì, io penso che sia fondamentale abrogare totalmente l'articolo 18.
Sì, ma totalmente.
Abrogare totalmente l'articolo 18.
Sì,
sentiamo
ma
Monti.
Sentiamo,
ma quale medioevo? Stai zitto, hai letto Alesina Giavazzi sul Corriere della Sera l'altro
certo,
giorno?
Certo, ma non è che per me sono
ma quale medioevo? Ma è Monti, articolo 18,
lei
poi non si farà nulla, abrogare totalmente, via.
Quanto lei considera l'articolo 18 un grimaldello centrale per cambiare l'economia?
Da come lei lo presenta come un tabù.
Sì.
Io sono contrario a trattative che assumano al momento dell'ingresso al tavolo dei tabù, per
vabbè.
Cui l'apertura deve essere l'apertura mentale deve essere totale.
Naturalmente si punta al massimo, vabbè. Secondo Monti, per ottenere magari il minimo.
Risposta democristiana, ma perfetta.
Molto democristiana. Andiamo a sentire invece il signor Rosso, Roberto Rosso.
La sento carica oggi.
Il nostro amico Roberto Rosso del PDL, il quale difende la pensione dei parlamentari a 50 anni. Questa mattina da Alessandro Milan. Una decisione legittima, ho fatto ricorso. Signor Rosso, si vergogni un pochettino, poco, però un pochettino potrebbe anche vergognarsi, il nostro amico Rosso.
Certo, io avrei potuto andare in pensione a 50 anni. Ho maturato questo diritto, che contrariamente a quanto succede in Italia per ogni categoria di cittadino e di lavoratore, per cui i diritti acquisiti non possono essere toccati,
sì.
Questo lo dice la Corte Costituzionale, dice la Corte Cassazione, dice la Corte dell'AIA, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso, con una decisione evidentemente illegittima, di negare i diritti acquisiti a noi che siamo parlamentari.
E poi il governo, caro Parenzo,
ecco.
dovrebbe prendere sì i forconi, ma il governo contro i tir e contro tutti quelli che bloccano le città. Basta.
Bravo.
Con questo caos, il caos di questi giorni, tra tir, taxi, sembra un paese impazzito. Basta, ci vuole un po' di autorità. Lo Stato riporti la normalità nelle
bene.
Città e sulle strade italiane. La signora Santanchè pretende.
È tornata.
Pretende che Monti vada al Giglio. Ecco, se io c'è una cosa che non ho mai sopportato, è la processione dei politici sui luoghi delle tragedie. Dunque Monti fa benissimo a non andare al Giglio, non metta piede al Giglio, tanto la situazione si controlla lo stesso da lontano, non è lui che la deve controllare.
Sì,
cosa ci va a fare?
Ma
no, ma sono
Stato,
tutte
no?
stupidaggini. Non vada al Giglio nella maniera più assoluta, non metta piede al Giglio. Perché? Che bisogno c'è di fare la comparsata, la passerella che non serve a nulla? Non serve assolutamente.
Beh, ma è la presenza dello Stato come.
Ma tu sei ancora, sei ancora.
Il politico veda la tragedia.
Tu sei ancora attaccato a questa cosa assurda.
Perché no. La democrazia è fatta.
Ma non è così, non è così. In questo caso non c'è bisogno di andare a impicciarsi al Giglio, fare gli sbarchi, le cose. Non c'è alcun bisogno.
Andare lì, vedere, rendersi conto.
Ma rendersi conto di che? Ma ci sarà qualcuno. Ma ci sarà qualcuno che riferisce a Monti, no? Ci sarà qualcuno che riferisce. Certo, ci sono gli esperti, le unità di crisi, quello che ti pare che riferiscono.
Ma è un fatto simbolico. Adesso una volta che la Santanchè ha detto una cosa che io reputo intelligente.
Sentiamola, va, via.
Sta facendo tutte le sere la trasmissione sulla tragedia del mare. Ma come mai non ha mai detto perché Monti, il nostro presidente del Consiglio, non è andato lì sul luogo?
Naturalmente dopo c'è Vendola. C'è Vendola, il signor Vendola. Dimmi.
Che se Berlusconi fosse ancora Berlusconi presidente del Consiglio, sarebbe arrivato lì con l'elicottero di Bertolaso. Avrebbe dato subito istruzioni alla capitaneria di porto su come recuperare la nave. Subito, sarebbe messo lì a bordo, no? Lì sullo scoglio si sarebbe messo col cappello e avrebbe dato istruzioni su come fare tutto.
Appunto, ti dico, no? è meglio evitare queste cose. È meglio.
C'è una via di mezzo.
Ma non bisogna andare, non c'è bisogno di presentarsi lì.
I due punti, nessuno va dal Giglio.
No, Monti non va dal Giglio, non ce n'è bisogno, non c'è bisogno, punto.
Ma è lo Stato,
Stato c'è, non è che è assente lo Stato, c'è il capo della Protezione Civile, poliziotti, carabinieri, guardia costiera, chi più ne ha più ne metta, non c'è bisogno che vada pure Monti a intralciare la situazione con elicotteri, processioni, eccetera.
No, vai con un bel treno, poi prende un
ma che treno, sì, il treno di scafo. Vendola, al Giglio è naufragata la modernità. Ma perché bisogna ascoltare queste cose?
No, questo mi pare un po'.
Cosa è naufragato? C'è stato un incidente navale. Cioè, la modernità non è che sia non è che impedisce che succedano le tragedie, la modernità. Cioè...
Io vado ai matti quando sento che travestia pazzesca.
Eppure a qualcuno piace Vendola, se vi piace è così, senti.
All'isola del Giglio, una perla improvvisamente e improvvidamente scheggiata e oltraggiata, è naufragata penosamente un'idea di modernità. Una modernità fatta di mercificazione globale e di selvaggia diseguaglianza. Una metropoli in miniatura, galleggiante e commerciale. Una nave chiamata Concordia, che inciampa in uno scoglio mentre esibisce il proprio gigantismo. Mentre comincia la pena dell'affondamento, si consuma lo scontro terribile e umanissimo tra la viltà e la passione civile.
Ma di che stiamo parlando? Ma che è un concorso? Ma che è un concorso di poesia? Che cos'è? Un concorso, il tema per la maturità? Che cos'è?
No, ma prima una nave, ma meno male che ci sono una vita.
Ma di che stiamo parlando? Su, ma che cos'era il tema della maturità?
Ma cos'è?
Ma cos'era il tema della maturità? Il concorso per diventare
la modernità. È affogata una nave, ma tanto nel mondo, purtroppo.
Io questa qua voglio trasformare questa frase nella frase del giorno, sicuramente non l'avevo ancora ascoltata. Intanto, in collegamento da Bruxelles, il mitico, intramontabile, insuperabile Mario Borghezio.
Buona Padania a tutti.
Buona Padania a tutti
con l'ascia.
Quale ascia?
Celtica in mano, in
come
pugno.
L'ascia?
Ma come in pugno? Ah, lei ha l'ascia in mano, Borghezio?
No, l'ho lasciata a casa, per dire la verità. Dopo la performance a Milano, dove è stata molto apprezzata dal popolo della Lega, questo simbolo guerriero indoeuropeo, direi
europeo.
Simbolo mitico della nostra tradizione. Peraltro anche che si trova anche in Nord America,
lei dice.
La civiltà per le
ma dove l'ha presa? Io non ho capito, era vera o no? Cioè era
è una riproduzione autentica di un'ascia trovata, come spesso avviene nelle tombe celtiche, si trova anche in quelle etrusche.
Ma era di acciaio o no? Cioè, era finto?
Di metallo, una bella ascia metallica, con tutta istoriata, perché quelle celtiche sono tutte istoriate di simboli mitologici.
ma a che
parte,
serve? Ma
ovviamente la parte, la parte che taglia.
A che serve? A che serve questa ascia?
Beh, è considerata, leggevo oggi, mi sono un po' voluto un po' approfondire la tematica.
Pure.
Viene considerata un'arma da botta, formata da una massa in pietro e in metallo. È un simbolo che risale all'età del ferro, all'età del bronzo.
Su questo non c'è dubbio.
Quindi si dava anche diciamo di piatto.
Sì.
E naturalmente anche di taglio. Certo,
certo.
Per il governo Monti, diciamo, visto che la manifestazione
sì.
era contro il governo Monti,
sì.
era un bel simbolo. Diciamo, abbiamo dissotterrato l'ascia di guerra.
Ma lei come lo colpirebbe Monti? Di taglio oppure di com'era l'altro?
Ma o di taglio o di piatto,
o
no?
Di piatto, come, di taglio mi sa.
Beh, dipende da dove come lo becchiamo, ecco.
Certo. Ma come lo vuole beccare lei?
Ma io lo farei beccare dai tassisti, che sono tutta gente, diciamo, gente che vive sul
lei farebbe
guadagna il pane sulla strada.
Lei farebbe dare un sacco
ai professori, sa, sì. non per quei professori che sanno tuttologi, che sanno tutto, che poi all'atto pratico non combinano un cazzo, perché
Monti, dipende,
diciamo, è una grossa delusione. Per quelli,
senta, ma lei manderebbe i tassisti sotto casa di Monti a prenderlo?
Io con i tassisti ci andrei ieri da Monti, perché questa contro i poveri tassisti è proprio una...
Ma non hanno fatto niente contro i tassisti, le voglio segnalare, nulla.
No, hanno fatto, perché questo...
Ma che hanno fatto? Hanno fatto... Ma che
provvedimento è brutto, perché... Voglio dire, una categoria che ha già enormi problemi, no? Specialmente nelle
Borghezio città. Difende i tassisti.
No, ma i tassisti sono sempre stati nel nostro cuore. Io li ho sempre difesi,
sempre.
A Torino, a Milano, altrove.
Sì.
Ma voglio dire, come tutte le categorie, hanno presi i loro difetti, ma voglio dire, svolgono un servizio pubblico importante. E poi nessuno dice una cosa che secondo me è lampante.
Cos'è lampante?
Cioè, con questa... diciamo che si definisce erroneamente privatizzazione, che in realtà è soltanto un allargamento del numero delle licenze, no? Provvedimento amministrativo.
E allora?
Che cosa succederà? Che il servizio sarà appaltato a grandi società che di notte troveranno solo gli stranieri.
Ma lei, scusi, Borghezio, ma lei dà fastidio andare su un taxi guidato da un extracomunitario? Non ho capito.
No, a me non dà fastidio viaggiare purché non sia un delinquente.
E perché lei dà per scontato che un delinquente può essere anche un italiano? Può essere anche un italiano.
Ma io con tassisti delinquenti italiani non ho mai avuto occasione.
Cioè, lei dice...
Ho avuto occasione con qualche tassista un po' furbetto a Roma, ma...
lei dice, scusi un attimo, lei dice...
Ah, perché i tassisti romani sono stranieri, certo.
Un conto è delinquente. A Bruxelles ho avuto, e anche a Strasburgo ho avuto occasione di incontrare...
Lei teme che l'allargamento delle licenze provochi l'ingresso...
Lo dice Rizzo
appunto,
dei comunisti italiani.
Appunto.
Lo dice Rizzo, che questo
mette
in mano a delle multinazionali del settore che sfrutteranno, lui dice sfrutteranno, io dico impiegheranno, ma sicuramente anche sfrutteranno degli extracomunitari.
Bene,
lui dice
abbiamo
che sarà una forma di sfruttamento a danno dei nostri lavoratori.
Abbiamo traffico.
Si metteranno in mano il solito delinquente assassino che di sera fa finta di essere un tassista, in realtà è un ex spacciatore che poi diventa...
Ma perché per forza così? Traffico, torniamo subito. Siamo come lei, siamo come lei. Vabbè, parliamo un po' di cose...
Parliamo di asce.
Ma che... Cioè, lei veramente, dove lo piazzerebbe Monti con quest'asce? In una sorta di patibolo? Dove lo metterebbe Monti?
Ma io penso che a Monti bisognerebbe un po' mettere...
Monti, dove lo metterebbe?
Nelle possibilità di continuare a far danno.
Lei metaforicamente dove lo piazzerebbe? Come userebbe quest'ascia? Mettendolo.
Ma l'ascia sa tanti usi, voglio dire, io in queste cose.
Ma è proibita l'ascia. Beh,
sono un po' giacobino, ecco. Sono un po' giacobino.
Questo...
Cioè, quando il popolo si rende conto che è governato da dei tizi che si è ammantati di professionismo. E di professorismo in realtà fanno il danno, il popolo dovrebbe liberarsi.
Come? In che modo?
Un grande momento per un'azione, per una tenaglia che dal nord ci siamo noi, al sud ci sono i patrioti siciliani con i forconi dovremmo arrivare tutti assieme a Roma e scalzarli. Noi con l'ascia, loro con i forconi.
Cioè, noi con l'ascia, loro con i forconi per andare a Roma e fare cosa?
Per andare a Roma e buttare fuori dal palazzo del potere questi signori perché, e spugnare questa roccaforte, questa turris e burnea in cui questi signori, ma si immagina, prendono provvedimenti senza consultare le categorie.
Senta, cioè, un'altra cosa, Borghezio, Alemanno ha detto spero che con che l'alleanza con la Lega sia definitivamente finita.
Ma guardi,
dica qualcosa al signor Alemanno.
Io penso
che ci ascolta, il signor Alemanno.
Io penso che
lo diceva anche soddisfatto, spero che sia finita per sempre.
Alemanno le abbiamo già dette di tutti i colori, io modestamente ho già dato. Quello che le posso dire è che noi siamo di quelli che non dimenticano il proprio passato guerriero. Lui mi sembra che si sia un po' imborghesito, cioè era uno che portava la Celtica, adesso mi sembra che, non so, porta la sedia gestatoria, cioè parla come un democristiano di vecchia storia, ecco.
Ma ha sentito Bossi dice che proprio Roma lui non la conosce, mai stato nella Cappella Sistina, a Roma non meno ci vado meglio è.
Beh, queste sono le cose che vedo con piacere ritornare il linguaggio leghista delle origini, e ho visto anche di nuovo quelle facce simpatiche, straordinarie, del popolo padano, ivi compresi molti meridionali che sono con noi, però che hanno ormai si sono perfettamente integrati nella nostra civiltà padana.
Senta una cosa, scusi Borghezio, però mi dica la verità, questo vorrei un atto di sincerità da Mario Borghezio. Caro Parenzo, dobbiamo farcelo dire, lei è ora e comunque con Roberto Maroni, lasciamo perdere le diatribe eccetera eccetera, Maroni è sono con lui, me lo dica, è il futuro della Lega?
No, il futuro della Lega
è Bossi.
Mi lasci dire, il futuro della Lega è la secessione, per quello che mi riguarda.
Però adesso Tosi, il sindaco di Verona.
Il futuro della Lega è l'indipendenza della Padania.
Vabbè, Tosi, il sindaco di Verona, dice che tutti sanno che la secessione non esiste, che una secessione non ci sarà mai.
Ma sa uno che deve presentarsi alle elezioni, un po' di democrazia, dichiarazione un po' democristiana la deve pur fare. Perché deve prendere la maggioranza, cercare i voti al centro, eccetera.
Vabbè, io sono più libero perché Maroni, lo so che è più libero, appunto.
Io
per
sono più libero e posso dire con chiarezza quello che penso, e cioè che
quello che pensano tutti poi alla fine.
Che Bossi oggi e per molto tempo è ancora un punto di riferimento insostituibile, questo è vero. E però un certo rinnovamento interno e soprattutto una bella pulizia, no? Pensiamo a certe scelte, a certi errori di percorso.
Dentro il cerchio magico chi c'è?
Io non mi occupo di beghe interne.
Come no? Li ha chiamati rimbambiti, li ha chiamati.
È erronea quella dichiarazione. Io ho dichiarato che erano ricoglioniti, per essere
appunto
quelli che hanno avuto dubbi sul voto su Cosentino, perché quella è una questione dirimente per noi.
Cioè, lei dice chi ha votato a favore.
Le questioni sulle beghe interne non mi sono mai pronunciato, non l'ho mai fatto.
D'accordo, però lei dà il suo sostegno a Maroni.
Io sulla questione Cosentino ho detto che Maroni aveva perfettamente ragione.
Cosentino, sul Resi in generale, lei dà il suo sostegno a Maroni e il futuro della Lega, questo lo so.
Io ovviamente ero fra quelli che non capivano e non avrebbero mai accettato una eventuale fatua nei confronti di Maroni, perché Maroni è un personaggio insostituibile nella Lega.
Ed è il futuro,
importantissimo. Il futuro della Lega sono anzitutto i nostri giovani, tutte le migliaia di giovani che abbiamo visto sfilare a Milano.
Sono state
una sorpresa, non erano tutti con la testa del Movimento
dei
volontari verdi, erano giovani.
Un attimo, Bossi ha detto o Berlusconi molla Monti oppure noi facciamo saltare Formigoni. Lei Formigoni lo farebbe saltare domani mattina.
Ma io voglio dire, sento con piacere Bossi tornare nuovamente combattivo e tra l'altro guidarci e
stare alla testa
in mezzo alla nostra gente e riprendere queste parole di forza, perché vede, noi possiamo fare accordi temporanei, ovviamente di carattere non strategici ma tattici con Tizio, Caio e Sempronio, però sempre da posizione di forza e di chiarezza. Bossi che parla direi con questo tono anche a Berlusconi, mi piace, perché questi politici di Roma, Berlusconi pur essendo un padano è un politico che rappresenta un partito di Roma, bisogna parlargli chiaro.
Ma lei dove è stato a Roma? Lei almeno nella Cappella Sistina c'è stato? Bossi dice di no.
No, io ci sono stato perché sono andato, voi forse vi ricordate, io sono stato l'autore di una lettera firmata da credo 15 o 20 sì, parlamentari della Lega, quando ero parlamentare in Italia, in cui
lei non sarà mai più, non sarà mai più parlamentare in Italia.
Supplicavamo, ma chi lo sa, sa non c'è limite al meglio, supplicavamo Sua Santità il precedente, sì, pontefice, di ricordarsi anche della Padania, cioè siccome si era espresso sull'Italia,
che ha detto sulla Padania, che non esiste.
Sono andato in segreteria di Stato, abbiamo fatto protocollare questa lettera rivolta al sommo pontefice.
E che il sommo pontefice si è fatto una risata appena
siamo
sentito
stati ricevuti,
appena
siamo
sentito stati... parlare di Padania si è fatto una risata.
Non credo, perché vede, cioè, là c'è molta
un attimo
più...
solo, c'è il giornale radio 800 24 00 24. Di nuovo qui, 19:17, la Zanzara, Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena.
Eccoci, pronti a combattere.
E andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Italia paralizzata dalla protesta dei tir, 5 giorni di sciopero, il garante chiede la precettazione. Taxi fermi per lo sciopero nazionale contro le liberalizzazioni, gravi disagi nelle grandi città, soprattutto alle stazioni e agli aeroporti. Confronto governo parti sociali sul mercato del lavoro, riforme in un mese, via la cassa integrazione, no di CGL, perplesse CISL e UIL. Lo spread scende verso quota 400, a Bruxelles vertice sul debito, il fondo monetario rafforzare le difese o Italia e Spagna a rischio. Cifre shock dall'evasione fiscale, nel 2011 le fiamme gialle scoprono 7.500 evasori totali e 50 miliardi di redditi non dichiarati. Il presidente della CEI parla all'Italia della crisi e dice evadere le tasse è peccato, la Chiesa non chiede privilegi. I corpi di due donne recuperati dal relitto, trovata una seconda cassaforte, le mappe nautiche, domani si inizieranno a svuotare i serbatoi.
La bocca senza trucchi non inganna, un uomo in canottiera sputa la sua fiamma, il cerchio magico è partito e porta chi si è divertito, è straordinario questo cerchio immaginario, il cerchio magico è una casa senza porte, senza spose, è straordinario questo cerchio immaginario, il cerchio magico si apposta, resta presso si risposta, è straordinario questo cerchio immaginario, il cerchio magico.
Io direi, pianeta, dov'è la rosa? È scomparsa. Oh, bisogna che quelli che dovevano rompere la Lega, secondo i giornali, si diano la mano davanti a tutti. Basta storie. Fratelli siamo e non possiamo chiedere a loro di essere fratelli se non siamo noi fratelli.
Basta girare, fa girare la testa sotto a chi tocca una...
Padania! Padania! Roma!
Fanculo. E poi ci sono anche le centrali a legna, le centrali a legna. Non riesco nemmeno a dirlo bene, le centrali a legna, senti.
Non si rende conto che per fare i posti di lavoro bisogna abbassare il costo dell'energia. Copia dagli altri paesi se lo sa inventare lui. Tenendo conto della nostra realtà, anche noi abbiamo il petrolio. Solo che il nostro petrolio si chiama legna d'arte, legna dei boschi. Faccia diciamo, è centrale a legna. Faccia, vabbè, siamo pieni noi di boschi. Copia la Germania.
Ma come le centrali a legna?
È una visione della modernità un po' particolare, no?
Beh, da questo punto di vista è simile a Vendola, eh? Cioè non è molto lontano.
Sì.
Tant'è che sia la Lega che Sella avversano il governo Monti. Molla Monti infame o noi molliamo la Lombardia, una delle frasi della settimana.
Ho un motto, ho un'idea. Non è possibile che Berlusconi pretenda di parlare con noi e contemporaneamente mantiene in piedi questo governo. Bene, a Berlusconi io do un suggerimento. Berlusconi, la Lega ti chiede di mollare il governo, di far cadere questo governo infame, oppure la Lega io non riuscirò a tenere in piedi, a tenere la Lega, a sostenere il governo della regione Lombardia.
Sotto a chi tocca una cuccagna, dolci, zucca e pan di Spagna, poiché oggi già domani non è più. E con i trampoli arriva il trampoliere. E con un passo.
Bene, siamo qui, caro Parenzo.
E c'ha ragione, però, che dica?
800 24 00 24, con un ospite pronto. Io voglio capire, voglio subito chiedere all'ospite che abbiamo in collegamento,
sì,
se alla fine è riuscito a cogliere il significato di questa frase che faremo ascoltare, la frase del giorno. Sindaco?
Pronto.
Come andiamo, sindaco?
Bene, bene, voi come state?
Un caro abbraccio, Michele Emiliano, sindaco di Bari.
Grandissimo sindaco.
Senta, caro sindaco, lei è vero che si è riavvicinato a Vendola, però senta questa frase sul Concordia e mi dica la sua traduzione, perché bisogna tradurla dal vendolese, questa frase. Non è, è una cosa un po' complicata, una cosa pazzesca. Sentiamo.
All'isola del Giglio, una perla improvvisamente e improvvidamente scheggiata e oltraggiata, è naufragata penosamente un'idea di modernità, una modernità fatta di mercificazione globale e di selvaggia diseguaglianza, una metropoli in miniatura, galleggiante e commerciale, una nave chiamata Concordia che inciampa in uno scoglio mentre esibisce il proprio gigantismo, mentre comincia la pena dell'affondamento. Si consuma lo scontro terribile e umanissimo tra la viltà e la passione civile.
Caro sindaco, ma di che stiamo parlando?
Ma che,
dica qualcosa a Vendola, non è mica un concorso, no, di poesia.
L'ho ascoltato in diretta.
Lo so.
Devo essere sincero.
Non ha capito niente.
No. Estrapolato dal contesto, effettivamente ha un effetto diverso. Come posso dire, è tutta la mia il mio giudizio negativo su voi due ovviamente si dilata, perché
ma come giudizio negativo su voi due?
Vuole della cattiveria ad estrapolare,
ma quale estrapolare? Emiliano, non si capisce niente, che significa il simbolo della modernità,
la cattiveria, la... ovviamente io so che voi la cercate, perché
è un po' sì,
però... la cattiveria è un modo per sparigliare questo mondo nel quale sembra impossibile.
Stai zitto, non ti sente. Beh, Parenzo, se parli quando parla Emiliano non si sente.
Ma io non sento.
Non senti, allora c'è un problema.
No, voglio anche dire però che purtroppo l'argomento è talmente tragico.
Ho capito.
Io non riesco a. Insomma, mi sarebbe piaciuto anche un po' scherzare con Vendola sul suo modo di parlare, che ovviamente è affascinante, ma qualche volta può anche prestarsi, come ovvio, dell'umorismo. Noi qui abbiamo Checco Zalone che ripete il vendolismo, il vendolese in maniera straordinaria, però devo anche dire che...
Cioè, ma era Zalone o Vendola questo
indiretta,
qua, secondo lei?
Lì in diretta io ho visto migliaia di persone commosse e molto prese dal discorso di Vendola.
Beh, ormai Emiliano è andato, È andato. Ormai è andato.
Perso.
L'abbiamo perso nelle fauci di Vendola.
Non mi fate litigare con Vendola,
Come non la facciamo litigare con Vendola?
È molto complicato.
Ormai non è impossibile farla litigare con Vendola. Cioè, ormai c'è stato questo grande riavvicinamento.
In effetti devo dire che voi ci avete preso, è impossibile, perché...
certo, lei si è riavvicinato, ha detto che si sente a casa.
Abbastanza robusta tra me e lui.
E qual è la diversità?
Rimane però un rapporto umano e personale che ormai è indistruttibile.
Ma qual è la diversità? Scusi, mi dica la diversità.
Noi abbiamo, come posso dire, la stessa analisi del mondo, ma mentre Niki è convinto della forza espansiva delle intuizioni e delle idee,
lei dice?
Io sono convinto invece che bisogna molto spesso agire per quello ovviamente che è possibile fare.
Cioè, lei è più pratico e Vendola è più filosofico, questa è la cosa.
Però devo anche dire che questa coppia combinata così, parlo della coppia amministrativa, non di quella politica, ha funzionato in Puglia, perché molte delle intuizioni di Vendola sono poi diventate una comune sentire qui.
È andato, Parenzo è andato.
E però, come si dice, ci sono ancora tante cose che non funzionano.
Parenzo è andato, ormai è andato, okay. Abbiamo perso il sindaco di...
Ma amore, una coppia di fatto.
Ormai sì, ormai è una coppia di fatto. Ormai
cioè,
una coppia di fatto.
Vendola e Emiliano,
sì.
Ma il bello
sono
è che è un triangolo.
Come un triangolo.
È questo che non avete...
Cioè, come un triangolo, ci spieghi bene questa
pure
cosa.
Pure De Magistri.
Insieme facciamo un bel... Il triangolo, no, non l'avevo considerato.
Devo dire che Vendola, sotto questo aspetto, ha avuto una grande intelligenza, perché ha chiamato in un'assemblea, tutto sommato, non un congresso, no?
Sì.
Di solito nei congressi si invitano gli esponenti degli altri partiti, lui invece lo ha fatto in un'assemblea, ha invitato una serie di soggetti
sì.
che ha considerato utili alla ricostruzione di una idea comune del paese.
E vabbè, questo è la dichiarazione.
È diventato
un portavoce di vendita.
Ineccepibile, che non si presta
cosa
a interpretazione.
È andato. Davide, è andato. Ormai l'abbiamo definitivamente
messo. Fatemi qualche domanda che dove posso tornare in me.
No, ormai è proprio, hai visto, è avviluppato. Ormai gli hanno instillato il vendolismo. Lo so. Io ricordavo un altro Emiliano, adesso poi non voglio infierire, perché per carità, però ricordavo un altro Emiliano Battagliero,
mercatista,
sì, no, ma mercatista non è mai stato.
Adesso abbiamo le elezioni amministrative, siamo tutti insieme qui in Puglia.
Ah, appunto, questo è il problema. Ma che elezioni amministrative, quando e dove ce l'avete? Non mica né a Bari né alla regione.
No, però ce le abbiamo in tutta la regione.
Lo so.
Lecce, Brindisi.
Senta.
Triangolo no, non l'avevo considerato.
Beh, devo dire che c'è un triangolo ormai, lo ha detto il sindaco Emiliano, nella politica italiana. Il mitico triangolo, non una coppia di fatto, che pure c'è, l'abbiamo sentito prima, perché sostanzialmente il sindaco di Bari, come giusto che sia, il sindaco di Bari è il portavoce del presidente della regione, e non c'è dubbio, si è dimostrato anche in questo brevissimo inizio della seconda parte della Zanzara come un perfetto portavoce del presidente della regione. Ma non c'è solo la coppia, ormai è una coppia di fatto, amore, dichiarazioni d'amore in pubblico, come avete sentito, c'è anche il triangolo. Il triangolo è formato da De Magistris, Vendola, Emiliano. Ecco, però io voglio sapere una cosa, Emiliano, come si posiziona lei in questo triangolo, diciamo, nella metafora del triangolo, come si posiziona, in mezzo o di lato?
No, adesso, a parte le posizioni, la cosa più importante,
cioè, chi è davanti?
Non credo che capiterà facilmente in futuro che il sud Italia, e in particolare due città importanti come Bari e come Napoli, abbiano,
e questa è la dichiarazione ufficiale,
finalmente un pochino di attenzione dai
Ma è diventato media, ma l'abbiamo perso, tu lo sai che l'abbiamo perso,
nazionale,
sì.
Nel senso che noi siamo abituati, purtroppo,
Parenzo, l'abbiamo
parlare
perso,
del sud quasi sempre quando ne combiniamo qualcuna.
L'abbiamo perso, Parenzo. Parenzo,
l'abbiamo perso,
è irrecuperabile. Borsa, torniamo, sì, forse parlando di Monti si risveglia. L'abbiamo perso, ormai da questo punto di vista l'abbiamo perso. Sta facendo delle dichiarazioni ufficiali, sta leggendo un comunicato, a tra poco.
Il triangolo no.
Caro Parenzo, noi nemmeno avevamo considerato che nella politica, non potevamo mai pensarlo, mai immaginarlo, che nella politica italiana sarebbe nato un triangolo.
Ma potrebbe anche diventare un quadrilatero.
Con chi?
Voi sapete, insomma, avrete una conoscenza storica approfondita del famoso quadrilatero austriaco Mantova, Verona, Peschiere, Villafranca.
Ecco, questo sì, fino a qui ci arriviamo, sì.
Potrebbe diventare Bari.
Sì.
Napoli.
Sì.
Catania, Palermo, per esempio. Allora potremmo aggiungere a Vendola, che potrebbe sopravvivere.
Ah, perché ci sono le elezioni, dice lei.
Anche Rita Borsellino. Che
anche
dice?
La signora Borsellino, vabbè. Pensavo le dicesse un'altra cosa. Ma in questo triangolo, voglio dire, in questo triangolo nuovo della politica italiana, che ruolo ha? Diciamo, i ruoli quali sono? Adesso non voglio fare la metafora sessuale, Emiliano, però i ruoli quali sono? Cioè, lei è il...
No, io penso di poter dire questo. Innanzitutto, ringraziando Dio, abbiamo delle personalità politiche nuove che in qualche modo, anche contraddittorie ovviamente, perché nessuno di noi ha un aspetto monolitico.
Qui c'è il pipone.
Ma io penso che queste novità possano essere utili soprattutto a uscire dalla fase tecnocratica del governo Monti.
Oh, ecco, siamo qui al governo Monti, finalmente.
L'ho tirata la botta, sì.
No, ma che botta, no, tecnocratica,
Ma si può fare una battuta sugli inserzionisti di Radio 24?
Ma come no?
Ho sentito la pubblicità di Unicredit, no?
Sì.
Era vendoliana.
Cioè, perché dice lei?
Fate una buona azione, aiutate il vostro, la vostra compagna, tutte cose assolutamente di sinistra.
E beh.
Però poi l'esito è partecipate all'aumento di capitale.
E vabbè, ognuno fa la pubblicità. Che deve fare Unicredit? Scusi, Unicredit quando fa pubblicità non è che fa pubblicità contro se stesso.
Anche quando devono fare quello che devono fare devono essere più chiare, no?
E quello in generale sì, è vero.
Cioè, questo vale anche per il governo Monti.
Maggiore trasparenza, eccetera, eccetera.
Ma lei ha mai visto sul sindaco di Bari dire la mia città è bruttissima e non funziona?
Beh, Unicredit vende, se vende il proprio prodotto, mi sembra una cosa assolutamente normale.
Vabbè,
senta, ma
vabbè,
ma era meglio
era meglio
Berlusconi?
Non posso parlarne troppo male. Pronto?
Era meglio Berlusconi? Mi dica, almeno se era stato eletto.
Berlusconi era una manna per noi che eravamo l'opposizione, e credo anche per tutti i giornalisti d'Italia.
Ah, quello non c'è dubbio.
È un danno incalcolabile per il PIL del paese, perché smettiamo di dire e di far divertire un po' tutto il mondo. Noi attraverso di lui riuscivamo comunque a far parlare dell'Italia.
Però per noi dice
tutti, Monti è molto più, come posso dire, regolare, ecco.
È regolare, è non è niente triangoli, niente
è più difficile da narrare, avrebbe detto Nichi Vendola.
Più difficile da narrare, però non...
Berlusconi è una incredibile pirotecnica narrazione.
Ci siamo, si sta scaldando, no, Parenzo.
Non la dico.
Ci sta scaldando. C'era il finale,
ma me lo sono mangiato.
No, come no? Un'incredibile narrazione?
Un'incredibile narrazione.
Quella è ben
pirotecnica di?
Sì, ma che ne so, di?
Di simpatiche esplosioni di
modernità.
Di modernità, no,
modernità, volevo dire modernità.
No, di simpatiche esplosioni ormonali, che ne so.
Ormonali. Speriamo di arrivarci tutti.
Lei diceva era una manna comunque, per noi era una manna.
Beh sì, perché l'opposizione ci campava da 15 anni praticamente con Berlusconi. Adesso,
non c'è dubbio.
Senza Berlusconi
è un casino.
Siamo tutti soli al bar a bere una birra.
Come il signor Bersani?
Si sta scaldando.
Perché non me lo citate Bersani? Voi non volete che
ma
io
come
faccia
no.
Pubblicità.
Ma è una scena cristanzuola?
È una scena triste oppure...
Potrebbe comporre il Pentagono. Dal quadrilatero al Pentagono.
Scusi un attimo, adesso a parte il quadrilatero e il Pentagono, però non è meglio sostituire quella foto di Bersani con la birra alla campagna pubblicitaria di propaganda del Partito Democratico che sta facendo Conosci, Pinco, Pallo, eccetera?
Io
eccetera.
Anche lo slogan, se vuole.
Devo essere sincero, a me la comunicazione piace moltissimo.
Beh, vabbè, ma non è vero, su.
No, dico la comunicazione aziendale, la pubblicità, l'advertising, le sponsorizzazioni.
In genere?
È una cosa divertente perché si utilizzano dei media anche molto innovativi per lanciare
un
messaggio.
Il PD è negato.
Ecco, io dico che il PD c'ha qualche problemino da questo punto di vista. Si incarta sulla comunicazione.
Si incarta
sulla... Ecco, ricordo di avere scherzosamente detto a Bersani, ma per quale motivo tu ti rappresenti in bianco e nero? Questo l'ho già detto.
Sì.
Anche perché...
Lei sta attento, quello l'ha già detto.
Lo conosco meglio, è una persona... molto ricca di humor, di esperienza, insomma è tutt'altro che una persona in bianco e nero, invece insiste col bianco e nero, persino sul sito Facebook che invito tutti a consultare
assolutamente
in massa lui è in bianco e nero,
tolga il bianco e nero, ma la birra le è piaciuta sta foto oppure è un po' triste?
Vabbè, innanzitutto l'ha scattata qualcuno di Selmi, dicono
Sinistra
e Libertà,
lei dice.
È vero.
Loro hanno un leader molto comunicativo e ci prendono in giro perché noi ne abbiamo uno un po' introverso. Ma non è detto che l'uno sia migliore dell'altro.
Ma non è meglio mettere quella foto invece di fare una campagna, magari è costata pure un sacco di soldi e lei ha detto abbiamo qualche problemino, non era meglio mettere questa foto direttamente? Sostituiamo tutto, togliamo
mettiamo anche lo slogan.
Mi sono offerto di aiutare l'ufficio comunicazione del PD, ma non mi hanno ancora chiamato.
Comunque c'è qualche cosa da correggere?
Io credo di sì. Perché,
qualcosa da correggere, sì.
Diciamo
che è uno schifo sta campagna, Emiliano, diciamolo subito, è una schifezza.
Ma sì, chi è Farouk, chi è Bubù?
Purtroppo è un po' che non ne imbroccano.
È un po' che non imbroccano.
Però devo dire che porta fortuna, perché comunque... Stiamo salendo nei sondaggi al punto che persino Vendola mi ha dovuto invitare alla sua assemblea.
Eh sì,
ancora vendola. Lei riesce a dire la parola vendola ultimamente?
Più volte, sì, sì, è una cosa pazzesca.
No, perché mi sto chiedendo anch'io perché ci ha invitato a me a De Magistris, devo dire, mi avete fatto venire qualche dubbio.
Senta, ma io
mi dica una cosa
sull'articolo 18, si deve toccare, non si deve toccare, sì. Intoccabile, come dice la sinistra.
L'articolo
sinistra.
18 è già saltato da tempo.
Ma come già saltato? Monti ha detto che non è un tabù, eccetera.
Originariamente. E voi immaginate che Gino Giugni è stato, che è diciamo uno dei fondatori dello Statuto dei Lavoratori, ha insegnato qui diritto del lavoro a Bari, è cittadino onorario della città di Bari,
allora?
Purtroppo è morto qualche anno fa, e quando abbiamo avuto occasione di parlare dell'articolo 18, chiaramente è nato con una dimensione, una forma e un significato, adesso ne ha tutt'altro.
Ho capito, si deve toccare o no? Si può toccare o no?
Non ho capito.
Si può toccare o no? Perché Vendola, per esempio, dice...
Ma è un fatto simbolico, e come a questo punto, credetemi, se qualcuno vuole licenziare qualcuno in un'azienda in crisi, lo fa senza problemi, indipendentemente...
Dunque non si può toccare, non si può toccare.
Se qualcuno invece vuole approfittare della situazione per abbattere un totem, ho l'impressione che non sia il momento giusto.
Non è il momento giusto. Vabbè, che vogliamo
Io
fare?
Personalmente ci sono affezionato per ragioni.
Per ragioni di che?
Posso dire, di tradizione politica e di appartenenza.
Senta, ma la foto di Vasto è ancora attuale, la famosa foto di Vasto?
Era venuta malino, sì, sin dall'inizio. Adesso ci sono dei problemi perché?
Con chi?
Ho l'impressione
con Di Pietro?
No, non tanto con Di Pietro, perché Di Pietro e Vendola credo che faranno tra breve una conferenza stampa comune, non so con quale fine, ma hanno deciso di farla. C'è un problema serio che riguarda il posizionamento del Partito Democratico rispetto a quello che accadrà tra brevissimo, perché anche se il governo Monti dovesse durare al massimo del possibile, comunque siamo a un fiato dalle elezioni politiche.
Non c'è dubbio, ma lei cosa preferisce come coalizione? Cioè, secondo lei non bisogna derogare dal patto che c'era a questo punto tra PD, SEL e IDV, vero?
No, io penso sinceramente che noi dobbiamo fare un programma, cioè dobbiamo avere un'idea precisa.
Quello è la solita cosa.
Io ho ovviamente una idea diversa da quella di Monti.
Molto diversa.
Volete, ci possiamo intrattenere.
Molto diversa.
Abbastanza diversa.
Sì. Quanto diversa? Tanto.
Come?
Quanto diversa?
Innanzitutto spero di avere un'idea efficace, perché ho l'impressione che fino ad oggi, al di là di una pacificazione psicologica, Monti non abbia raggiunto altro risultato che una pacificazione apparente. Siamo ancora in un mare di guai e abbiamo un
paese di totale
insurrezione, perché comprende che molti di questi provvedimenti sono il frutto del possibile, cioè del compromesso possibile in un Parlamento che è sempre quello di
prima.
Tornando al ragionamento di che cosa fare in futuro.
Sì, l'insurrezione la capisce dunque, i forconi, la gente per strada, i tassisti.
Ovviamente io sono un magistrato e per me chiunque commette reati onestamente non può essere compreso. Cioè, posso al massimo parlare di attenuanti generiche, ma bloccare la circolazione e limitare la libertà degli altri per me è inammissibile. Sempre.
E che attenuanti hanno?
Come?
Che attenuanti generiche hanno?
Beh, la situazione di difficoltà, gli hanno aumentato tutto, IVA, IMU, benzina, tasse autostradali, energia elettrica, stanno impazzendo letteralmente le persone piccole e medie.
Ho capito.
Sia che siano imprenditori o lavoratori dipendenti, sono massacrati.
Ma manderebbe qualcuno
molto ricche non sono state toccate dal governo.
Persone molto ricche non sono state toccate, ma le manderebbe i carabinieri a sbomberare la strada o no?
Non, queste cose non si risolvono col manganello, con i carabinieri.
Ma no, con l'ordine.
Bisogna risolverle come facciamo sempre, perché i sindaci hanno questi problemi mica solo quando c'è il movimento dei forconi, continuamente ci
sono
persone che per strada bloccano la
città. Senta Emiliano, le voglio chiedere una cosa, poi la devo lasciare, ma Monti...
il programma della politica futura non me lo fate dire, noi dobbiamo mettere insieme tutte le forze politiche che in qualche modo si sono staccate dall'idea berlusconiana della politica e che vogliono costruire il futuro del paese.
Ma questo è un pippone.
Ma non dobbiamo farlo semplicemente accontentando... chi è più forte, ma trovando un equilibrio tra l'economia reale e la giustizia sociale.
Ma che
è un politico a pagamento? Ha parlato il sindaco Emiliano.
Ma questo è un comizio che non si capisce niente, Emiliano.
Sì, però voi mi avevate interrotto sul più bello.
No, io voglio capire una cosa, ma che, voglio capire una cosa fondamentale e poi chiudiamo. Ma una definizione del signor Monti, una definizione proprio lapidaria.
Allora, quello che mi viene in mente prima di tutto è una persona per bene.
E vabbè, questo l'abbiamo accertato. E non è poco, dicevo.
È un uomo che vive in una cultura che è quella della grande finanza internazionale, che io posso definire quella una cultura di destra moderna, cioè
destra
quella
moderna
che all'Italia fino ad oggi è mancata.
Però lei è un avversario di questa destra moderna, no?
Beh sì, io ho un'idea diversa, perché normalmente mi occupo di quelli che non contano niente o di quelli che non hanno tanta forza da provvedere da se stessi a
trascurati, e sono quelli trascurati da Monti, diciamo.
Mentre Monti è dall'altra parte. Però credo che sia necessario anche avere in un paese una persona come Monti. L'importante è non confondere i due ruoli. Il PD alle volte fa un po' come la destra finanziaria internazionale, un po' come il vecchio Partito Comunista, la gente non capisce più niente.
Benissimo, senta, ma io voglio capire una cosa: nel futuro, siccome ci sono due linee molto distanti all'interno del Partito Democratico, queste due linee saranno, come dire, si arriverà ad una sorta di showdown oppure no? Mi dica, lei è convinto che con alcuni non
no,
può?
Allora, io sono convinto che noi dobbiamo intenderci, i partiti moderni sono partiti di programma, non sono partiti ideologici. Noi dobbiamo stabilire cosa fare, condividere, stringerci la mano, fare un patto e poi farlo. Quindi io mi auguro che questo possa avvenire. Se però il PD e Bersani pensano di poter fare questa grande operazione di rinascita e rinascimento del paese senza la sinistra e quindi senza Vendola, questa operazione secondo me è impossibile. Perché il Partito
Democratico senza Di Pietro si può?
Batterebbe per aria.
E senza Di Pietro si può?
Beh, onestamente, Di Pietro è un fenomeno a sé stante che ha il suo rilievo, ma non tanto importante quanto il rapporto tra, diciamo, il riformismo e il liberalesimo italiano rispetto alla sinistra.
Si può fare a meno di Di Pietro.
Queste cose vanno tenute insieme.
Benissimo.
Su un programma condiviso.
Questo mi sembra fondamentale. Senza Vendola salterebbe il Partito Democratico. Si può fare, si può fare a meno
perché
di
Vendola
Di Pietro.
Vendola se lo porta tutto dalla parte sua, questo è il punto.
Altro che la coppia di fatto. Qui c'è una coppia di fatto, Parenzo.
Sì, come avrà capito da quest'ultima battuta. Io sono convinto dell'importanza di Vendola, ma sono anche convinto che se il Partito Democratico si spostasse in massa dalla sua parte, noi avremmo un caso politico italiano irrisolvibile. Noi abbiamo bisogno di trovare un punto di equilibrio.
Mamma mia, com'è che si è convertito ai pipponi, Emiliano, da un po' di tempo a questa parte?
Sono diventato più prudente con voi due.
Ma è una cosa, imbarazzante quasi. Cioè, è una cosa quasi imbarazzante. Le primarie si devono fare, le primarie se non cambia la legge elettorale, le primarie per scegliere
per
i candidati?
Per forza, perché non, insomma, io non ho gradito, devo essere sincero, la sentenza della Corte Costituzionale, e da giurista lo dico, non la condivido neanche dal punto di vista tecnico. Mi pare che si potesse
un favore
avere un
a Monti
più di coraggio
un favore a Monti
da parte della Corte Costituzionale.
Sentenza
non politica? Ho detto che l'hanno fatta apposta, non sono escluso anzi che l'abbiano fatta apposta, però ho l'impressione che hanno applicato in maniera un po' tecnica, un po' fredda, dei principi che potevano tranquillamente portare a risultati diversi.
Va bene, chiudiamo col triangolo. Grazie al sindaco di Bari, Emiliano, il triangolo della politica italiana, Emiliano De Magistris Vendola. Siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara, ascoltatori, voglio sentire qualcuno, Marco,
c'è?
Marco da Roma, buonasera.
Buonasera, mi ascolta?
L'ascolto, l'ascolto, dica.
Allora, buonasera, io vorrei intervenire in merito alla questione dei forconi e anche in merito a una questione che lei vuole sempre in qualche modo tralasciare o nascondere.
I forconi.
Allora, prima di tutto ci tengo a precisare che, come forse le sarà scappato a lei, non è così che il movimento dei forconi, insomma, abbia le infiltrazioni mafiose.
Non lo so, francamente non lo so.
Ok, allora, visto che non lo sa, certe cose che sono molto pesanti le si possono affermare soltanto se
non lo so, non l'ho detto, per cui è difficile.
Mi sembra di averla sentita, mi sembra la
le sembra quello che quello che le sembra non è una certezza, insomma, mi sembra a me sembra evidente questo, per cui
ci tengo anche a precisare, insomma, che questo movimento dei forconi che finalmente è arrivato è un movimento che è apprezzato e in qualche parte anche appoggiato dal movimento neoborbonico, che lei sempre tende a sminuire, insomma.
Il movimento sente il movimento neoborbonico.
Ma cambia tutto, lei mi dica perché
il movimento neoborbonico
incomincia a piangere.
Ma di che stiamo parlando? Ma io non sto piangendo, sto ridendo. Ma io rido. No, ma io rido. No, 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 adesso no, la lezione sul movimento neoborbonico no. Francamente
non voglio fare una lezione, la voglio informare.
No, non beh, guardi, a me se uno si chiama movimento neoborbonico, se uno si chiama movimento neoborbonico, può proporre qualsiasi cosa, diciamo, già parte male, perché cioè esponenti del movimento neoborbonico, ma di cosa stiamo parlando?
La possiamo chiamare come vogliamo, anche Lega del Sud, anche movimento meridionalista, vabbè, o anche movimento Ausonia.
Comunque senta, ma lei lo sa che io leggendo e ascoltando tutte le cose che sono state dette da questo, dai famosi leader, che peraltro sono divisi al loro interno, del movimento dei forconi, del cosiddetto movimento dei forconi, non ho capito assolutamente nulla di quello che vogliono, al di là delle rivendicazioni puntuali che sarebbero poi sempre soldi alla fine, cioè le questioni che riguardano la benzina eccetera eccetera, al di là di questo non ho capito nulla, tranne qualcuno che dice vuole l'indipendenza della Sicilia, la Repubblica della Sicilia, insomma alla fine si va sempre a parlare lì, soldi, questa è la sostanza.
Non è vero. I siciliani non chiedono soldi.
No, per carità.
E che chiedono allora? Chiedono che si metta in atto una politica economica e finanziaria che permetta alla Sicilia di produrre, di vendere i propri prodotti.
Ma che
il Sud non ha bisogno di soldi.
Non ha bisogno di soldi.
Ha bisogno di servizi.
Sì.
Che permettano di vendere i propri prodotti.
Lo sa di cosa ha bisogno? Lo sa di cosa ha bisogno? Lo sa di cosa ha bisogno? Di tagliare tutti gli sprechi che ci sono, di tagliare
ovviamente
tutti i dipendenti degli enti locali assurdi che sono stati.
Sa perché ci stanno questi
perché
sprechi? Glielo dico io.
Ma lo dica lei perché?
Sono ovviamente, non lo segno io questo, il frutto di una politica democratica che ha perdurato per anni, democristiana, che consentiva al Sud di sopravvivere, di campicchiare.
Sì.
E di consumare prodotti che venivano importati nel sud Italia dalle aziende del nord.
Ma non può esistere l'autarchia, ma di che sta parlando le aziende del sud, le aziende del nord?
Quando io vado al supermercato del sud Italia e faccio 100 euro di spesa per sopravvivere, scopro che il 90% di quei prodotti proviene dal nord Italia.
Ah beh, allora?
E quindi? Allora le dico cosa serve al sud per non fare.
No, guardi, non mi faccia la lezione dei prodotti del sud,
i
prodotti del nord.
Non le voglio fare la lezione, le dico quello che serve al sud.
Ma cosa serve al sud? Ma ci sono trattati e tomi interi da decenni. Serve sprecare di meno, una nuova classe dirigente, avere meno dipendenti pubblici, essere più virtuosi, non sprecare i soldi della sanità. Ma non ci deve essere proprio l'assistenzialismo.
L'assistenzialismo non serve. Noi meridionali non lo vogliamo, perché l'assistenzialismo passa attraverso la povera gente del sud, ma viene capitalizzato nel nord.
Va bene.
Io compro 100 euro di spesa per sopravvivere e il capitalista del nord lo capitalizza.
Va bene.
Ne fa ricco il nord.
Lei è pronto per andare in piazza a fare il leader di tanti movimenti dei forconi che nasceranno. Massimo dalla provincia di Bergamo, poi pubblicità.
Ah, buonasera a tutti.
Dica.
Sì. No, niente, molto bella la trasmissione sta diventando negli ultimi tempi, molto. Si potrebbe inserire in un palinsesto comico burlesco più che una trasmissione politica, di taglio politico.
Bene,
o
allora?
Di intelligenza politica. No, allora.
Allora ha detto la sua sulla trasmissione, bene, poi?
Mi ha indisposto il suo atteggiamento e il suo giudizio sulle persone che vanno a protestare, forse perché lei tranquillamente ben seduto e comodo e
per fortuna non sono in mezzo alla strada,
in quelle strade bloccate. Speriamo che la gente vi faccia parlare per cortesia.
Sì.
Speriamo che la gente vada tanta in piazza a farla finita di fare il cinema.
Lei che lavoro fa, Massimo? Scusi.
Io faccio un lavoro che mi alzo alle 3 del mattino e finisco alle 6 del pomeriggio.
Sì.
E rispetto a quelli che hanno l'intelligenza di poter fare politica, di poter fare un lavoro culturale, un lavoro che ma sempre nel rispetto delle persone.
Senta un attimo, Forcone. Senta, scusi, Forcone.
È ora che tutti vi facciate un esame di coscienza.
Sì, assolutamente.
Lega, destra,
senta,
sinistra,
Forcone del Nord. Forcone del Nord.
Mi auguro che si svegli.
Sì,
saluto. Così
pubblicità. Pubblicità.
Parla,
pubblicità. Oh, eccoci qui, 800 24 00 24. Beh. caro David.
Che è successo?
Caro David, mi ha fatto molto divertire il sindaco di Bari Emiliano, devo dire.
Beh, la svolta di Emiliano.
Beh, sì,
dopo
il triangolo.
La svolta di Salerno, la svolta di Bari.
Il grande triangolo della politica italiana. È nato il triangolo virtuoso della politica italiana. No, c'è una coppia di fatto, che è quella tra il signor Vendola e Emiliano. Questo è ormai accertato e abbiamo perso da questo punto di vista Emiliano perché è diventato una sorta. Se voi volete fare le metafore, le cose, eccetera, fatele. Non mi interessa. Cioè, non fatele pure, non mi interessa, io non le faccio.
Magari intanto solo ragioni elettorali, guarda.
In diretta dagli studi,
chi c'è?
Dagli studi, anzi dal suo ufficio al TG4, Emilio Fede, buonasera direttore.
Ecco, facciamo anche il quadrangolo, visto
no,
che parliamo di Vendola che mi ha querelato.
Anche noi ha querelato, perché altri. Fermi tutti, anche noi, perché siamo vittime di Vendola, io e lei, che dobbiamo fare?
Vendola, fai, non dico niente di Vendola.
No, non diciamo niente, direttore.
Niente, per carità di Dio.
Abbiamo già dato.
Allora, però va a fare una differenza. Lui su un giornale o in una televisione pubblica ha detto che ero un trafficante di droga, io non l'ho querelato.
E dico che di donne
questa, comunque sono d'accordo con Vendola su tutto.
Adesso Vendola la querela per questo, eh?
Come?
Per questo Vendola ti querelerà di nuovo, perché dice se Fede è d'accordo con me scatta la querela.
Non ho capito niente, dice.
Ma sì, vabbè, tanto si frega, facciamo una raccolta di beneficenza per me e per te.
Senti, caro direttore, ma qui insomma si parla da giorni, ormai da qualche giorno, di questa famosa uscita da Mediaset.
No, come no?
Non
da Mediaset. Si parla della possibilità
di lasciare il TG4.
Lasciare il TG4.
Allora,
contemporaneamente dare il via con il palinsesto di settembre-ottobre ad una trasmissione, un settimanale di prima o seconda serata su Rete 4.
Seconda serata su Rete 4.
Sì, di approfondimento. Del resto Password era stata un'ottima trasmissione.
Come la chiamiamo questa trasmissione?
Non ho un'idea, francamente.
C'è tempo però.
No, c'è anche tempo per decidere. La cosa non mi dice, certo, sai, dopo 23 anni, no, è 27 in Rai, lasciare un telegiornale è sempre un po' un dispiacere. Però
un trauma, no?
Come?
Un trauma, dico anche.
No, trauma no, perché quello che mi aspetta è certamente, diciamo, non è, rimango nel mio ufficio, rimango con tutto ciò che mi riguarda e metto in atto. Questa è una.
Ah, l'ufficio lo tieni?
Come?
L'ufficio lo tieni?
Beh, adesso ho l'ufficio o una roulotte, però lì è una scelta, eh? È una scelta. No. Ma questa è un'azienda, sai cosa mi malinconisce di miei colleghi, mannaggia?
Cosa?
Che devo dire il Fatto Quotidiano, ma chi gli ha fatto niente al Fatto, chi gli ha fatto niente?
E ieri, perché che è successo sul Fatto?
C'era in prima pagina, Berlusconi scarica Fede, ma io non lo so, sai cos'è la verità? Fatemi dire una cosa una volta tanto un po' seriamente,
cos'è?
C'è una gran voglia matta da parte di, chiamiamoli colleghi, di certa stampa, eccetera, dagli a Emilio, e meno male, tac, sono trovati la storia di Rubio, e dagli ad Emilio, e adesso per il fatto che io possa anche decidere, sai, dico una cosa che in parte mi consola, in parte un po' diventa, ragazzi, io parlando stamattina con mia moglie, che è una delle poche persone, oltre il cavaliere naturalmente con il quale mi confido, che dicevo, sai, dico, Diana, pensiamoci bene, ma io a giugno compio la bellezza di
81,
bravo,
e dunque?
E dunque 11 ore al giorno,
dunque basta, no? Basta,
ma no, sai cos'è? Che qui basta, io scrivo le notizie, poi insomma è molto dura, 11 ore al giorno, io non faccio vacanza da un anno e mezzo, e allora c'è un momento di malinconia, non per l'età, perché mi guardo allo specchio e dico, ma io sono bello, biondo, alto, e con gli occhi azzurri,
insomma adesso non esageriamo,
è vero, niente,
non esageriamo,
non esageriamo. No, e quindi può essere che durante l'estate, adesso vediamo i tempi, come dicevo stamattina con Faronieri, non è che c'è una cambiale che scade.
No, però dacci una data, dacci una data, Emilio. Con
a
noi
giugno finisco.
Guarda, potrebbe essere.
Ma come potrebbe? Perché potrebbe?
No, aspetta, potrebbe essere al compimento del mio 81esimo anno, compleanno.
Compleanno.
81 candeline, io non faccio vedere nessuno che le spengo. Però,
scusa, ma l'accordo per fare questo programma già c'è in sostanza?
In sostanza c'è un'idea.
Cioè, vabbè, l'idea è una cosa,
ma non
l'accordo
è il palinsesto.
L'accordo in che senso?
Cioè, l'azienda è d'accordo che tu fai questo programma settimanale da settembre?
Assolutamente sì.
Da settembre è d'accordo.
Nella
benissimo.
Separazione, cioè nella, se dovesse, quando sarà il momento in cui decidiamo consensualmente come il matrimonio.
Nella separazione consensuale, diciamo. Consensuale,
direi che già nel palinsesto d'autunno c'è questa trasmissione.
Dunque, sarà una separazione consensuale e avrò una trasmissione in autunno. Quanti soldi becchi, Emilio?
No, guarda. Quello che era, che si era vociferato, milioni.
Mi dicono 7 milioni, che hai chiesto 7 milioni,
guarda,
è vero o no?
Anche per solo metà vado via subito, chiudo la. Arrivederci, grazie, vi saluto. Anche per uno, anche per uno, datemi subito, no, ma assolutamente.
Ma quanto andrebbe bene? Uno, due, tre, quanto va bene?
No, ma io.
Vabbè, quello è importante, no, scusa, è giusto, è legittimo, no?
No, ascolta, ci sarà una buona uscita, ma naturalmente teniamo conto che i conti in questo momento non tornano per nessuno. E quindi io mi vergognerei letteralmente se dovessi accettare una liquidazione che sia al di sopra di quelle, un po' di quello che mi spetta dopo 23 anni da direttore, qualcosa mi spetta, no? Non so,
cioè ti vergogneresti di che quanto? Cosa? Di quale cifra ti vergogneresti?
Di che una cifra fosse superiore ai 200.000 euro oltre quello che mi spetta, però dopo 23 anni, ragazzi, mi spetterà pure una liquidazione.
E
no?
Che ne so,
no?
Quanto sarà? Un milione, due milioni? Di quanto ti puoi accontentare?
La parola milione non c'è.
Non c'è?
Non c'è.
Sarà sotto il milione, la liquidazione sarà sotto il milione.
No, 700.000 euro. Quella che mi spetta per diritto, non lo so, ne parlavo l'altro giorno con Santelli della federazione, dovevamo fare i conti, lui gentilmente si era offerto di farmi i conti.
Ma quello è il TFR, quello è il TFR.
Quello è il TFR, mi sa che me lo sono già mangiato.
Ah, il TFR te lo sei già mangiato?
Credo.
Con che cosa? Col gioco?
Ma no, non gioco, non vado più ai casinò, perché intanto gioco all'otto, ma non esce, ma non prendo mai niente.
Dunque, no, comunque, se il TFR te lo sei già mangiato, che cosa hai diritto? Scusa, l'azienda che ti deve dare una buona uscita?
La buona uscita dell'azienda potrebbe anche essere un contratto di consulenza, no? Allora, per la trasmissione tutta, ci sarebbe anche un contratto di consulenza, il 3 più 2, vale a dire 3 anni più 2 di consulenza, e anche l'ipotesi di essere
di una buona uscita.
No, la buona uscita non se ne parla quasi più, ma la qualifica di direttore editoriale.
Qua direttore editoriale, ma quello non te la daranno mai, su, io lo so che non te la daranno mai quella roba lì.
No.
Ma non credo, guarda, non credo.
No, non so piangere, dai.
Lo so.
No, metti il cuore in pace.
Vado a dormire.
Ma perché vuoi fare il direttore editoriale? Per così, che ti frega, ormai.
Ma sto scherzando, cosa è come i vice, scusate, nessuno si offenda se è vice. Il vice conta, sì, insomma, conticchia.
Ma che vai a fare lì? Là ci sono altri più giovani.
Ma 81 anni, fai il tuo, la tua trasmissione la sera e poi no?
No, guarda, io ho 81 anni, sono molto importanti. Sono l'avvio verso un traguardo.
Sì.
Io sto benissimo, però mi rendo conto, io ho trascurato molto della mia vita, però guardate, lasciatemi dire, perché vi stimo, vi considero una persona intelligente, che comunque è storia della televisione la mia.
Sì, ma nessuno
l'informazione qui è partita con Emilio Fede, la notte della guerra, la guerra del Golfo. Cioè,
senti, ma chi è che ti vuole fare? Cioè, quali sono gli avvoltoi dietro Emilio Fede? Cioè, questo
no, io non
c'è qualche avvoltoio, Emilio, dai.
Se intendi dire chi potrebbe venire al mio posto?
Sì, l'avvoltoio numero uno. Chi è?
Guarda, sai cosa no, i nomi francamente non lo so. Non lo so perché mai mi ero reso conto che questa poltrona di un piccolo, insomma piccolo per
è molto ambita,
è ambitissima. Però io ipotizzo,
ecco, che ipotizzi?
Nella ristrutturazione
potrebbe scomparire.
No, potrebbe essere assorbito, sai che devo dire che
Sarebbe bello, dopo di me il diluce, dopo di me il nulla, dopo Fede non ci sarà un altro direttore TG4.
No, ma perché da ci sarà, adesso non lo so, non ho idea, perché poi vuol dire chi ha pensato e chi pensa, perché Crippa si sta occupando di come 24,
signor Crippa,
da una vita,
e salutiamo.
Quindi può darsi che guarda, non ho idea che cosa, e non lo voglio neanche sapere.
Però potrebbe essere anche che non c'è più nulla.
TG4 non può sparire,
magari mettono qualcuno così poco visibile, cioè non mettono.
Potrebbe essere che diventi un comitato di coordinamento, perché si vuole che volere che TGCOM 24 diventa diciamo il contenitore, cioè c'è bisogno di colleghi, non c'è dubbio. In questo momento di assunzioni non se ne parla, si garantisce il posto di lavoro e non è poco, però di assunzioni non se ne parla. Pertanto un contenitore che fa ore di trasmissione è continuamente in diretta. Ecco, guarda, parola diretta, sai cosa mi sarebbe divertito?
Ecco, ma perché, perché non te l'hanno fatta fare l'altro giorno sulla Concordia?
Ma no, ma l'altro giorno, guarda, è venuto fuori una polemica banale, inutile, perché...
Però tu te la sentivi di farla, sì? L'avresti fatta?
Ma scusa, ma sono 50 anni che faccio la diretta.
Ma nessuno te l'ha chiesto, come mai?
Vedi, io ritengo che questa complicità, fra virgolette, fra per esempio TGCom 24 e una testata giornalistica è giusta. Lì è venuta fuori, cioè i colleghi del TG4 avrebbero desiderato inserirsi, ma non è un non è stato un problema. Io ci ho fatto la battuta dicendo: beh, siamo tutti stagisti, ma io trovo che poi ci sono ragazzi, è giusto, che devono crescere.
Però noi, guarda, Emilio, sulla questione di questa storia della buonuscita, dei soldi, qualcuno ha sparato delle cifre, non abbiamo capito ancora poco, vero Parenzo? Ora, dopo la pubblicità, chiariamo definitivamente anche Urbi e Torbi, ci stanno ascoltando molte persone, Urbi e Torbi, facciamo un chiarimento definitivo su questa questione dei soldi, perché sai, la gente dice: oh, 6 milioni, 7 milioni, Emilio Fede, ma siamo matti. In collegamento dal Granducato di Siena, David Parenzo, qui alla Zanzara. In collegamento da Milano, il mitico direttore Emilio Fede, che ci ha appena detto: voglio andare via, vorrei andare via, non lo so, perché sempre i condizionali, eccetera, eccetera, per il giorno del mio 81esimo compleanno, il 24 di giugno. Voglio fare un programma, settembre, ottobre, quello che sarà, il prossimo autunno, eccetera, eccetera. Però, ecco, in questo accordo c'è una buonuscita?
Scusa, non c'è ancora un accordo, stiamo facendo un'ipotesi con voi, dire, ma vi posso assicurare, posso mettere nero su bianco, scommettere con voi magari anche un caffè in tre,
come no?
Va bene, che
senza triangoli,
no,
però
no, ascolta, non c'è la parola milione, non esiste, e mi vergognerei se ci fosse,
cioè mi vergognerei a prendere una buonuscita da milionaria.
Certo, milionaria mai, va bene, non potrebbe essere in un momento in cui il paese è quello.
Vabbè, che c'entra il paese se una
no, ma il paese, perché no, ma scusa, cioè per dire, io, scusa, la mia età, no, ma... con diciamo pure 27 anni Rai, 23 qua, fa 50 più 4-5 anni fra Gazzetta del Popolo, Giornale d'Italia e Messaggero,
certo.
Cioè, è una vita spesa per la professione, quindi mi spetta quello che voi chiamate il TFR, che manco io, trattamento di fine rapporto.
Ma hai detto che già te lo sei mangiato?
No, ma è una battuta.
Ma che battuta? Sì.
Però, secondo me,
però 23 certo. anni, guarda, stavo facendo il conto con, ti ripeto, parliamo di un collega che conosciamo, Santelli, alla federazione, l'ho chiamato il giorno, senti Santelli, devo fare questo calcolo, nell'eventualità,
sì.
E lui ha detto: dammi i dati esatti che io ti faccio il calcolo. Ma cosa mi spetta? Mi pare di aver capito, non vorrei dire, un mese ogni anno.
Sì, e dunque?
Questo 23, 18.000 euro la media, quindi tra 15 e 18 per 20 per...
Ma tu perché hai sempre guadagnato la media tra 15 e 18?
No, io ho guadagnato sulle 15, diciamo 16.000 euro di media. Vabbè, insomma, ragazzi, ho 81 anni.
Per carità, netti,
ottimo.
Netti, no?
Metti 20.
Netti, 20 netti.
No, netti no.
Magari. Lordi, 20 lordi, 20 lordi.
No,
20.
Lordi, vabbè, insomma, non è quello.
Quello che...
Io ho calcolato che se prendo, se è quello che mi spetta soltanto il TFR, prenderò fra 200 e 250 mila euro.
Questo è il TFR, e poi c'è un'eventuale buonuscita dall'azienda.
No, ma io non esco dall'azienda.
Vabbè, è uscita, insomma, quello che è. Insomma,
no, ma non c'è nessuna uscita, tant'è che rimango qui col mio ufficio, il mio lavoro, la mia
azienda. Ah, ho capito, di quella non si parla più ormai.
No, guarda, ecco, questo vorrei chiarire.
Però, sì.
L'azienda mi offre di occuparmi, cioè di occuparmi, offre la possibilità di una settimana, c'è un'ipotesi, di fare un settimanale, io adoro, vengo dall'unità di TV7.
Tengo il mio ufficio invece dalla roulotte.
Come?
Tengo il mio ufficio invece
dalla roulotte, basta.
E basta, e poi si vede.
No,
e
poi no.
E poi?
No, vuol dire che fra settembre e ottobre il palinsesto deve prevedere un settimanale.
Benissimo.
Di cui non ho idea. Il nome, però un settimanale che affronta anche non di balli e danze classiche.
No, quello sì, quello che
ho detto danze classiche.
No, ma io dicevo non di tale base, cioè nel senso di attualità, no? Di attualità, scottante
di
anche, no? Di politica, anche di politico, no?
Password è stato il settimanale che forse il solo, ma comunque certamente quello ha avuto più ha avuto premi, dal premio Laria Alpi, eccetera, eccetera, sì. Più premi. Era un settimanale interessante, cioè come piace a me.
Senta, ma lei chi ci metterebbe come direttore del TG4 dopo Fede? Fosse per lei, chi metterebbe?
Nomi lei. Ma si chiama del lei o del tu?
Vabbè, io ogni tanto alterno, Emilio. Vabbè, diamoci del tu.
Diamoci del tu.
Emilio, chi metteresti come il tuo preferito? Dimmi, io preferirei mettere questo.
Ma guarda,
Bekis, no.
Bekis non lo conosco, c'è stato il gioco, è stato l'errore di Bekis e Bekis, non lo conosco. Bekis no, aspetta, è uno intelligente sicuramente.
Vabbè.
È in gamba, aspetta.
Dimmi.
Sto pensando, Prodi no.
Come Prodi?
Come Prodi?
Bellissimo.
No, Prodi, ho detto Prodi?
Mi hai detto
sbagliato, la lingua batta dove il dente duole, no, poveretto.
Ma
guarda, non ho idea, sai cosa farei? Ci metterei sicuramente una donna, vuoi sapere chi ci metterei?
Chi?
E va così la rovino?
Chi?
Safiria Leccese.
Ma chi è una tua giornalista?
È una giornalista bravissima. Che sa, perché non usa, perché finalmente una donna a dirigere un telegiornale? Parlo di me.
Oh, allora, la proposta di Fede: mettete Safiria Leccese, però non è un nome, per carità, con tutto rispetto, l'abbracciamo fortissimo.
È una conduttrice nota.
Conduttrice nota, eccetera, però non è un nome tipo quelli che si sono fatti: Belpietro,
cioè?
Toti, Mulè, Minzolini addirittura.
Conchita De Gregorio.
La signora De Gregorio, no, per quello è difficile, dai su.
Ecco, non la conosco. Minzolini, ben venga, ci mancherebbe altro. C'è Paolo Liguori.
Io
sarei dell'idea che fosse una, come si dice, una professionale interna, no? Interna, però decide l'azienda, dai, ma l'azienda è in grado di decidere questo ed altro. Ma
comunque, io metterei una donna.
Sì, questo
è buono,
una donna.
Questo è buono. Traffico, torniamo subito per l'ultima parte con Emilio Fede, direttore ancora per 5 mesi del TG4. Eccoci qui, 800 24 0024. Ma è vero che Emilio Fede sogna travaglio a Mediaset, addirittura in un'intervista a Italia Oggi nei giorni scorsi?
Io
direttore,
ho detto che sogno un'intelligenza come Travaglio a Mediaset. Un'intelligenza come Travaglio, è intelligente. A parte poi, mi spiace che tanto per parlare anche un mio amico, vedere francamente in prima pagina ieri Berlusconi scarica Fede, che è sai cosa non mi piace? Non mi piace l'aggressione. Probabilmente, guarda, anche per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, il giorno che mi tolgo da direttore, così nessuno ha più. Comunque, veramente insisto che io, guarda, c'è la Spezie, c'è la Benedetta Corbi, c'è la Sabrina.
Vabbè,
una donna, perché non mettere una donna?
E che ne so io?
Avrò io l'ultima parola.
Ma tu hai qualche voce in capitolo? No, non hai voce in capitolo.
No, nessuno mi considera più.
Ormai non ti considera più nessuno.
No. Scaricato da Berlusconi, nessuno mi considera più.
Ma Berlusconi quante volte lo senti?
Lo sento.
Lo senti?
Ma lo sento, sai cosa? Guarda, allora vi voglio dire una cosa.
Ecco, dici una cosa.
Io non dovrei dirlo, lo dico, perché voi dovete sempre farci il titolo.
Sempre.
In tutta questa riflessione ho detto che mai farò una cosa che non possa essere gradita all'azienda e soprattutto a lui, del quale io sono e rimarrò sempre amico. Se devo scegliere fra la direzione del TG4 e restare amico di Berlusconi, al quale devo tutto, va bene, io scelgo di restare amico di Berlusconi.
Ma perché questa è la cosa? Questa
no,
è
ma figura.
L'alternativa, no, mi fai capire che l'alternativa è questa.
Non si pensa neanche lontanamente a una trattativa di questo genere. Il problema è che, ragazzi, io auguro a tutti, ma con tutto il cuore, di arrivare e superare gli 80 anni.
Cioè sei stanco, dici sei stanco?
No, voglio dire, no, non sono stanco.
Però mai detto 11 ore al giorno, sei un po' stanco.
No, sono, io entro alle 10 e esco alle 9 di sera.
Sono stanco.
E mangio la scrivania, perché questo lavoro lo amo. Ho cominciato da ragazzo, a 14 anni, cioè hai capito il discorso?
Cioè, processo, 11 ore al giorno di cosa, non ne posso più, a giugno lascio.
No, non lascio. Io
lascio il TG4.
Ecco, esatto, non diciamo, nessuno mi mette, questa azienda non può mettere fuori, non pensa neanche all'ottamente di mettere fuori una persona che ha dato all'azienda quello che ho dato io e che l'azienda ha dato a me, perché rimango, ragazzi, quando si
fa. Ma Berlusconi che consiglio ti dà?
No, io non chiedo consigli a Berlusconi.
No, beh, ti dirà qualcosa Emilio.
C'è Piersilvio, sono Piersilvio e Marina, sono i figli che gestiscono. Beh, Marina è naturalmente, parliamo della Mondadori, ma Piersilvio sa quello che fare.
Ho capito, ma Silvio, che è il tuo punto di riferimento, non è che Piersilvio, che dice, che consiglio ti ha dato Emilio?
No, quando quando diciamo così avremmo avviato questa sorta di cosa, certamente non c'è bisogno, perché lui lo sarà informato.
Ma mi sembra un parto pazzesco, Parenzo, un parto, questa dipartita dal TG4. Dal TG4, dal TG4, sembra un parto pazzesco. In fondo poi è il cambiamento di un direttore, certo, sembra una cosa epocale, forse è anche...
E come
una...
realizzare la Pedemontana,
diciamolo... Voglio dire, 23 anni è un record pazzesco. Chi mai è stato direttore a 23 anni?
Ah, no, nessuno, non c'è dubbio. Sembra, scusami, sembra come il segretario del PCUS del partito di
Lusia.
No, comunque guarda, io voglio dire questo e approfitto di questo momento, tanto ci sentiremo ancora, spero. Io sarò felice di poter...
Vieni qua alla Zanzara ogni giorno quando non sei più direttore del TG4, ogni giorno qui, tutta la vita.
Ma certo, ma io mi divertirò anche in questo. Comunque voglio dire, io sarò ben felice di poter dire a chi arriva, questo è quanto io ho fatto e quanto io ho fatto è tutto ciò che... che oggi esiste grazie a quella sera del 16 gennaio, quando io ho deciso la diretta e per 40 minuti eravamo i primi a raccontare, e qui non c'era...
Questo è Brezhnev, molto Brezhnev qua, questo è molto Brezhnev.
Siamo al regime.
Molto Brezhnev, dai, non sono un direttore bulgaro, sono una persona di una generosità...
No, ma questo sì, però tu dici 23 anni, non c'è nessuno, però certo, forse
no,
un po'...
No, dispiace, dai, se dovessi dire che quando dovessi firmare qualcosa del genere mi dispiacerà, però quando... mi garantiscono che potrò fino a quando voglio
tenere l'ufficio e fare un programma, chi se ne frega,
no? Certo, dai, per i primi giorni, e poi mi divertirò, perché farò un programma, studierò un programma che sia certamente un programma giornalistico, perché io sono un giornalista. Guarda che ho scoperto che sono un giornalista.
Che hai scoperto?
Vado a cena con la candidata
con
al nuovo direttore.
Chi vai a cena?
Che adesso scherzo.
Con chi vai a cena?
Ma figurati, non vado neanche a cena, mangio a casa, vado a farmi una minestrina. Come
sì, la minestrina.
Non è vero.
Ma quale minestrina?
No,
quale minestrina? Quale minestrina?
Senti, a proposito,
dimmi.
Abbiamo detto qualcosa
che
possa procurare delle querele, diciamolo subito.
No,
in coro.
Questa volta no, poi ci vediamo in tribunale per quella cosa lì di Vendola.
Ci vediamo in tribunale.
Ci vediamo sicuramente in tribunale. Senti, ma hai visto là, c'è tra le ragazze un piccolo scannamento, la signora Guerra che querela la Minetti dicendo che è stata...
Guerra alle oggettine.
Non c'entro io.
No, questa volta no.
Ma non c'entro mai. Guarda, anche questo vedrete che col fatto che Berlusconi non è più presidente del Consiglio,
finirà tutta la luce.
Vedrai che si spegne un po' l'interesse. Adesso che gliene frega, cioè, capito?
Col fatto che io non lascio la direzione del TG4, alla fine in tribunale me la potrò cavare.
No, non parlo della giustizia.
Dell'attenzione mediatica, dici tu.
Dell'attenzione mediatica, dai. Io sono stato indagato, accusato, imputato e condannato. Già, voglio dire, che cosa me ne frega più di quello che sarà? Cioè, mi frega, ma fino a un certo punto, della sentenza. È già stata fatta. Purtroppo c'è...
Sarò condannato.
Ma certo, dai, mi hanno detto... Ero in prima pagina su un giornale che non cito. 9 mesi prima di essere indagato ero già indagato, dai. Comunque, io non auguro a nessuno di vivere, e qui dico una cosa che devo dire, nei confronti dei miei colleghi che stimo, nei confronti della mia famiglia che adoro, va bene, che sono stato sostenuto veramente con affetto e con stima, nonostante che l'aggressione è stata totale, nel senso che è stata molto molto dura.
Però
adesso sono contento, adesso mi state facendo venire in mente
cosa?
Che io veramente posso lasciare fra 6, 7, 8, 9 mesi, però... che va bene così.
Ma sì, va bene così.
Ma certo che vedrei molto bene il nostro amico direttore.
Dove lo vedresti bene?
Al Parlamento Europeo, a Bruxelles.
Ah, beh, sì, quella hai ragione.
Lo vedrei
benissimo. Ma perché non ti fai... Scusa, Emilio, scusa, perché non ti fai... Perché non chiedi a Silvio se ti dà un posto?
No, adesso mi stai facendo venire un'idea. Spesso mi ha proposto di essere candidato in Italia, perché io odio viaggiare in aereo dopo i brutti temporali che ho preso durante quando facevo l'inviato in Africa.
E tu che hai detto?
L'ho detto, l'ho raccontato.
No, che hai detto a lui quando
no,
ti hai detto?
Allora dicevo no, mi diverto a fare questo.
Però...
Ecco, vedi, se quando sarà, a giugno o l'anno prossimo, quello che sia, può darsi pure che se sarò vecchietto, ma non tanto da essere rincoglionito, o perlomeno non più rincoglionito di tanto, ecco, forse potrei chiedere da dove sarò, come trasmissione eccetera, di essere candidato.
Ah, candidato, dunque, andrei volentieri in Parlamento.
Sì, bravo. bravo.
Insieme a tua moglie, magari, a braccetto, no?
Perché no? Grande donna straordinaria che ha il merito di avermi sopportato.
Perché non lo metti, scusa, perché non lo metti come cosa di trattativa? Però tu candidami alle elezioni.
Vabbè, ma mica tratto con Berlusconi, ma magari.
Vabbè, come non tratti con Berlusconi? Avrà voce in capitolo, qualche voce in capitolo.
Dai, su, diciamo la verità e non smettiamo il fatto. Diciamo. Berlusconi mi ha scaricato. Io scarico voi, vi auguro buona serata.
Ciao, ciao.
Ciao, ragazzi.
Ciao.
Ciao,
ciao. Ciao, Borsa.
Ciao, direttore.
Bene, 800 24 00 24, Alfio provincia di Siracusa, poi Matteo da Milano, Alberto da Milano, Maurizio da Roma, Marcello da Bari. Vi voglio cattivi, cattivissimi, caro Parenzo.
Duri,
durissimi, Alfio.
Buonasera, Cruciani.
Vada.
Senta, io la chiamo per rispondere a due cose che ha detto lei.
Sì.
Lei continua a dire che non capisce perché i trasportatori fanno
No, ma io non è che non capisco, lo capisco, ma è una cosa controproducente,
Ma è appunto per questo che dovrebbe essere chiaro perché lo facciamo, perché sì. Ormai un punto di non ritorno, o si chiude o si muore, o si smette di lavorare o si trova una soluzione.
Lei è un autotrasportatore?
Io sono dipendente, io parlo da dipendente.
Sì, ma lei è un autotrasportatore?
Esatto, faccio
Ma sta bloccando qualche strada, sta facendo qualcosa?
L'ho bloccato, sono rimasto bloccato 3 giorni in Sicilia, in Calabria, perché vorrei entrare in Sicilia,
sì.
E adesso sono bloccato qui nelle Marche, perché stavo facendo sciopero anche qua.
Dunque?
Ma gli do ragione, creda.
Sì,
come
da ragione perché cosa?
Ma come ragione? Perché se non c'è soluzione, per farsi ascoltare, allora ascolti, lei fa una trasmissione che provoca le reazioni.
Ma io non ho capito.
È successo. Se noi non facciamo queste cose, non provochiamo una reazione, creando anche dei disagi, per carità, chi ci ascolta? Se lei pensa che qualcuno di noi viene ascoltato, se
ma per ottenere cosa? Mi dice
i carabinieri,
ma mi dice per ottenere cosa?
Ma i carabinieri possono andare a prendere Parenzo, tanto per cominciare.
No, guardi,
non ho nessun diritto di dire che mi vengono a prendere i carabinieri.
Uno blocca.
Io non creo nessun disagio, cioè non creo niente a nessuno. Mi sono messo fermo col mio camion e faccio il mio lavoro. Non è che creo disagi agli altri.
Lei?
Che non li faccio camminare.
Lei magari non crea disagi agli altri.
Sì, per carità, ma i trasportatori sono là fermi, tutti in fila a prendere freddo. Non fanno i trasporti, cosa che lo fanno? Non fanno i trasporti, le macchine viaggiano, non è morto nessuno fino adesso di fame, mi sembra, no?
Ma che c'entra morire di fame?
Cosa voglio dire questa cosa, sa perché?
Non ho capito niente perché si sente male. Marcello da Bari, buonasera.
Sì, pronto, buonasera. Senta, io volevo fare un intervento,
sì.
Cioè, dicendo che sono maledettamente invidioso dei politici della Lega, e lo dico come, come dire, cittadino del sud, no? Perché chiamando da Bari, perché ho sentito prima l'intervento, insomma.
Ma possibile non si sente bene nessuna telefonata? Marcello, vada.
Mi sente adesso?
Sì, la sento, vada.
Benissimo. No, dicevo, sono maledettamente invidioso dei politici della Lega, lo dico da uomo del sud.
Sì, sì, questo l'ho capito, allora?
Benissimo, e dicevo questo in quanto mi sento, come dire, tradito dalla mia classe politica, non dico questo per retorica, io ho sentito prima il sindaco di Bari, di cui sono stato elettore, e che ritengo amministratore molto capace, pur tuttavia in generale io penso che la classe politica del Sud stia tradendo il Sud, non tanto per un discorso, come dire, di generica rivendicazione o di qualunquismo, ma perché nei fatti purtroppo non si vede una vera difesa degli interessi dei nostri territori.
Che noia.
Non si vede una vera difesa, diciamo, o comunque un portato delle esigenze dei nostri territori, così come nel metodo fanno i politici della Lega, non nei contenuti, intendiamoci, nel metodo.
Ho capito. Va bene, grazie Marcello. Maurizio da Roma, buonasera.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Vada.
Io voglio esprimere il mio malessere, non voglio definirlo in altro modo, nell'ascoltare le parole di Emilio Fede. Io sono dipendente Mediaset. Mediaset, come molte altre aziende italiane, non sta passando proprio un periodo d'oro. Sentirlo parlare della sua liquidazione, della buona uscita, ora la liquidazione, per carità, non si può negare a nessuno, quello è un diritto di legge, ma parlare di buona uscita, di ulteriori centinaia di migliaia di euro oltre.
No, ovviamente lui l'ha negato.
No, anzi, prego.
Lui ha negato che ci sarà una buona uscita. Cioè.
Sì, ma lui ci ha fatto questo modo, così a metà, fa il sarcastico e l'ironico, di dire e poi ritirare. No, scherzavo, si dice e poi ritira. fa male, fa veramente male. Io so che cosa si sta vivendo in azienda in questo periodo e
Vabbè,
fa veramente male.
Ci sono persone che hanno avuto e hanno dei ruoli, persone che ne hanno altri, per cui insomma è normale che ognuno tratti.
Del suo ruolo, un alto dirigente Mediaset potrebbe risparmiarsi certe ironie, certi sarcasmi e certe affermazioni.
Ma comunque
poi,
guardi che
la sua trattativa economica con l'azienda la svolge nel modo in cui lui vuole, per carità, è libero e padrone.
Va bene, lei è rimasto infastidito da queste frasi qua. Grazie. Grazie.
Non so che cosa stiamo passando in azienda.
Va bene, Alberto da Milano, buonasera. Non è che stiamo facendo adesso la telenovela su Mediaset o la sitcom su Mediaset all'interno, eh. Alberto da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, buonasera Palese, buonasera Cruciani. Senta, io ho sentito prima quando ho acceso, perché io finisco alle 8 di lavorare, faccio il direttore in un supermercato.
Bene.
E quindi sentivo quello che vuole scendere in piazza, far casino, i camion che sono fermi.
Ma no, i camion sono fermi, son fermi soprattutto per l'aumento delle accise sul prezzo della benzina e del gasolio.
Sì,
diciamo la verità.
Io fermo
questo
che...
riguarda tutti, naturalmente, non riguarda solamente i camionisti.
Riguarda si figuri che lavoro non va, abito a Milano. Cioè,
sì, ma cosa si ottiene con questa cosa qua? Non si ottiene assolutamente nulla. Cioè, non è che
ma
si ottiene
nulla. Ma si ricorda qualche anno fa quando la Thatcher mise un sacco di tasse ai minatori, fecero un anno di sciopero e poi alla fine andarono a lavorare?
Ma è una cosa diversa lì, è una cosa diversa comunque, era una battaglia.
Sa, noi con i supermercati lavoriamo con i camion. Se io domani non mi arriva il camion della frutta, cosa do ai clienti? L'Italia ha bisogno di una svolta, dobbiamo lavorare, tirar via il pessimismo, tirar via quel maledetto articolo 18, così si alza la professionalità, non ci sarà più il parassitismo.
Ma che chiedo?
Dobbiamo lavorare per cercare di portarci fuori da questa crisi. E un po' di ottimismo, ragazzi. Tutte le sere c'è il giornale, sembra un bollettino di guerra, i giornali, quanti soldi si risparmiano, quanti soldi dobbiamo spendere. Anch'io pagavo 150 euro di ICI, adesso ne pago 500, per l'amor di Dio. Però se dobbiamo fare dei sacrifici, facciamoli tutti. Cosa significa bloccare l'Italia? Poi, diciamo dalla casta a Roma, ma le caste ce ne sono da tutte le parti, perché qua anche a Milano...
Poi ci sono 5 giorni di agitazioni, non so di cosa, credo dei benzinai. Martedì che si fermano le fabbriche della Fiat.
Ma andassi davanti a Montecitorio o davanti a Palazzo Chigi anziché bloccare le strade con la gente che lavora.
Stiamo facendo il contrario, invece di lavorare qualcosina in più per tirarci fuori dal fango, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il commercio.
Devo dire la verità, nei confronti di questi forconi, cosiddetti forconi, anche se poi in realtà gli autotrasportatori non è che si possa identificare come forconi, c'è da parte di una certa sinistra un po' di snobismo, perché quando si è trattato di appoggiare le rivolte in tutta Italia per i motivi più disparati, che riguardano come magari gli studenti o altre cose, occupazioni di strade, più manifestazioni non autorizzate, eccetera, eccetera, oppure città bloccate per manifestazioni, eccetera, beh sì, questo per carità è giusto, il governo Berlusconi, eccetera, eccetera. Adesso invece i forconi, gli autotrasportatori, sono da reprimere duramente.
È radicalmente diverso, perché gli studenti fecero quella bellissima protesta di arrampicarsi sui monumenti storici delle nostre città, ridando vita a queste pietre secolari, ridando vita con la loro gioia, le loro facce, la loro purezza, il loro amore.
Sei completamente pazzo.
Occupando il Colosseo e facendoci l'amore sopra.
Sei in preda alla follia.
Hanno ridato vita a quelle pietre secolari.
Guarda, caro Parenzo.
Questi qui, blocco del traffico, rompono i coglioni.
Sì, certo, rompono i coglioni anche gli altri.
Ieri subito, signor Manganelli, che sei all'ascolto della Zanzara.
Ma Manganelli, poveraccio.
Ti salutiamo tutti, anche il direttore Tamburini mi ha detto saluta Manganelli. E allora io lo saluto.
Salute.
Pensaci tu, signori Forconi.
Manganelli. Intanto vi dico solo questo, mi basta solo questo: l'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo guida la protesta dei forconi dell'area pontina. E dico solo questo:
è tutto finito.
L'ex generale dei carabinieri blocca la pontina, Antonio Pappalardo guida la protesta dei forconi, e ho detto tutto.
Ma come mai? Ma perché ha un camion adesso?
Non lo so, ma ho detto tutto e con questo ho chiuso il discorso.
Matteo, ma chiamiamo Pappalardo subito al telefono.
Matteo da Milano.
Ciao a tutti, buonasera.
Chi è, Matteo Salvini?
No.
Vada. Volevo dire la mia riguardo, ritornando a Emilio Fede.
che tra l'altro, vabbè, più che altro è un discorso un po' più generale, no? Io non sapevo assolutamente che Meglio Fede avesse 81 anni. Cioè, mi chiedo com'è possibile, ridendoci solo perché comunque provo della simpatia nonostante tutto per Meglio Fede, ma che una persona a 81 anni decida autonomamente di ritirarsi, a parte che credo che finalmente Mediaset dica finalmente si leva dalle scatole,
allora?
Io credo, sono anche strasicuro che i 7 milioni, forse di più, forse di meno, comunque qualche milione lo prenderà, ma poco importa.
Ma sono affari suoi, quanti soldi?
Ma sì, affari suoi, infatti. Tra l'altro voi avete anche dato il suggerimento di andare al Parlamento europeo.
Ma no, al Parlamento in generale, abbiamo detto.
No, vabbè, ma per carità di Dio, non ne abbiamo già troppi di 81 anni. Tra un po' dovranno tutti investire in pappagalli e in altre cose. Non siamo un po' stanchi, io non voglio offendere nessuno, ma credo che dopo una certa età a fare i canestri col Vimini, va benissimo, volontariato, ottimo. Ma prendere decine di migliaia, centinaia di migliaia di euro all'anno, se non al mese, a 81 anni, ma cosa se ne fanno tutti quei soldi e che cosa possono portare?
Scusi, però,
scusi
un attimo, Matteo, però qui c'è un po' di invidia. Se uno ha 81 anni, guadagna un sacco di soldi, ancora lavora, eccetera, a prescindere dal fatto che si chiami Emilio Fede o un altro, ma qual è il problema? Non mica gli dà lei i soldi, mica dei soldi pubblici.
Ma infatti, per carità di Dio, come allora, quei calciatori, non mi importa. Dico soltanto che ci sono tanti di mezza età, non ottantenni, che hanno sicuramente tanto da dare. Guardi, adesso non voglio fare il figo, ma so, io andassi a fare il TG4 lo farei uguale a Meglio Fede, se non meglio.
Beh, non dico
ma
questo,
non,
non è
senza
così.
Nulla togliere a lui.
Non è così, non è così.
E lei non ha quella gestualità,
non è così.
Battuta.
Traffico! Eccoci, 20:47, Claudio da Genova, andiamo.
Pronto?
Vada.
Pronto, buonasera dottor Cruciani, anche al signor Parenzo, il dottore che sia. Volevo parlare una questione inerente a questo innalzamento dell'età pensionabile.
Sì.
Volevo una sua opinione anche del dottor del.
Mi sembra una cosa ormai superata, una cosa ormai metabolizzata, abbiamo dato su questa cosa qua. Comunque cosa ci vuole dire?
Non penso per tutti, perché c'è lavoro e lavoro.
E dunque?
Ora volevo chiederle,
sì,
quanto pensa che deve tirare uno per andare in pensione, uno come Rocco Siffredi?
Cioè lei pensa di essere spiritoso con questa osservazione?
Non le è piaciuta, era una battuta.
No, moltissimo. No. Però vabbè, può piacere o non piacere, a me non è piaciuta.
E vabbè, il dottor lì come Parenzo cosa ne pensa?
Vabbè. Andiamo avanti, quanto può tirare Rocco Siffredi con l'innalzamento dell'età pensionabile?
Io credo che se le fanno la prova del palloncino, si mette male per lei.
Molto male. Sono Antonio da Roma, buonasera. Non c'è. Alessandro da Macerata.
Alessandro, mi rendo ai Forconi, al Movimento dei Forconi.
Il Movimento dei Forconi.
Io perché il Movimento dei Forconi, tutta la carità, massimo rispetto per la gente che è disperata, insomma, che sta venendo fuori questa.
Perché secondo lei la gente disperata va in piazza a protestare con i Forconi invece di andare a lavorare, secondo lei? O cercare di andare a lavorare. Secondo lei la gente disperata va in piazza con le cose con scritto Movimento dei Forconi?
Però si mettono nei panni di chi non riesce a trovare lavoro per tanto tempo.
E allora che fa? Scende in piazza? Ma non è una società perfetta!
Aspetti, mi faccio parlare.
Vada.
Rispetto per quelle persone che sono profondamente sofferenti, però la domanda che mi pongo, perché questo Movimento dei Forconi è nato adesso con il governo Monti e non è mai nato prima quando
perché?
È stato Berlusconi, il Lombardo, il Cuffaro? Cioè la Sicilia, come molti paesi italiani, ma in particolare anche la Sicilia, ha problemi gravissimi di gestione di bilancio dai governi Cuffaro e Lombardo.
Bravo.
I siciliani avevano detto a Borsellino, non è stata eletta da Borsellino. Quindi io come l'impressione, vedendo anche dei politici dietro anche che fomentano questo Movimento dei Forconi, quello di cavalcare con la sofferenza dei cittadini per scaricare la colpa su Monti. Ricordiamo che Monti è il curatore fallimentare del paese, cioè non è lui l'origine della bancarotta del nostro paese. Quindi il discorso è questo.
Cioè, io non ho capito qual è la sua tesi. Scusi, la sua tesi.
La mia tesi è che li stanno fomentando questi cittadini.
Fomentati da chi? Manovrati da chi?
Dai politici vecchi.
Dai politici vecchi quali? Cioè, da Berlusconi, da chi?
Secondo me, almeno come ho letto, proprio Don Giovanni Sicilia, dietro la manifestazione c'è anche Scilipoti, c'è Forza Nuova, ci sono delle componenti politiche e partitiche.
Ma che Scilipoti sia in grado di manovrare qualcosa, guardi, detto con tutto l'affetto e rispetto, mi pare veramente una cosa
però,
difficile.
Però cioè, la leggenda così disperata è facile poi, ecco, come dicevo prima, fomentarla. Quindi, cioè, voglio dire, non è certo quei Focconi, questo è d'accordo con lei. Cioè, con rinnovamento culturale, non eleggendo più una classe politica sul voto di scambio.
Grazie, ecco, certo Dino da Roma, buonasera.
Buonasera a voi. Volevo fare una piccola riflessione su, ho sentito all'inizio della trasmissione Bossi, l'ultimo comizio, insomma la manifestazione della Lega che c'è stata ieri. Adesso io capisco che ci siamo abituati a tutto in questo paese, e anche prima quando voi molto scherzosamente, capisco con ironia, avete detto a Fede prova a chiedere a Silvio se ti fa avere un posto al Parlamento Europeo eccetera. Rifletterei sul fatto che insomma una carica istituzionale che è pagata dalle tasse dei cittadini, magari se non la decidesse Silvio o Pierluigi o Franceschino, ma gli elettori, sarebbe più giusto per me. Però lasciamo chiusa parentesi, ma mi dico, forse questo signore, cioè Bossi, credo che abbia dei problemi di lucidità. Cioè a me preoccupa un po', lo dico con rispetto, però attenzione, Bossi ha fatto un movimento, a me non fa simpatia.
Sì, ma non è una cosa nuova quella che ci sta dicendo, che Bossi sia condizionato anche nella sua attività politica, diciamo così, dalla malattia che ha avuto. Non mi sembra una trovata di questi ultimi giorni.
No, non è una trovata, la cosa che infatti a me preoccupa e mi chiedo, insomma, è una riflessione che chiedo a voi, ma agli altri.
Cosa si sta chiedendo, scusi?
No, mi chiedo come mai si continua a dare del credito.
Ma che significa del credito? C'è un movimento politico che evidentemente fa fatica anche a trovare il modo di sostituire, siccome si è sempre basato sostanzialmente sulla guida del capo, quando un movimento si basa e trova la sua ragion d'essere nella guida di un capo assoluto, poi fa fatica a trovare un modo per la successione. Molto semplice la cosa. Poi possiamo fare tutte le ironie che vogliamo su Bossi, lucido, non lucido, assistito, le badanti, il cerchio magico, però la sostanza, diciamo la verità, che è un movimento carismatico, un movimento in cui conta soprattutto la parola di una persona in stile Unione Sovietica, come scrive oggi e come ha scritto nei giorni scorsi Antonio Polito, e fa fatica a trovare un modo per la successione. Poi un modo si troverà, questa è la realtà dei fatti. Dunque non è questione di dargli retta o no, certo che si dà retta. C'è un movimento che prende circa il 10% in tutta Italia, cioè, soprattutto al nord, ha militanti eccetera, e che significa dargli retta? È normale dare retta quando si guidano regioni, quando si è stati fino all'altro ieri decisivi per il governo nazionale. Per forza bisogna dare retta.
Diamo retta anche a popolo e territorio.
Se diamo retta appunto a popolo e territorio, figuriamoci, non diamo retta a Bossi. Giovanni da Torino, avanti.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Vada.
Giovanni, grande Giovanni. Volevo solo così, avevo sentito inizio trasmissione, intervista al buon Senatur, e volevo solo ricordare a lui e ai brevi leghisti che loro, anche se adesso predicano bene e razionano male, per anni sono stati attaccati col bel culettino alla sedia a Roma. Quindi dire Roma pit, quello che ha detto lui non mi sembra proprio il caso.
Roma?
Roma vaffan quello che ha detto.
Vaffanculo Roma,
esattamente, Parenzo mia.
Ce l'abbiamo Roma vaffanculo di Bossi di oggi? Così, la facciamo risentire in conclusione. Umberto? Senatur? Ma scusi, Bossi, perché non ho capito questo.
Ho sentito poco fa che c'era l'ex direttore del TG4.
Sì, Emilio Fede, sì.
Avete dimenticato di... c'è una persona molto brava che potrebbe dirigere il TG4.
E chi?
Ieri non era sul palco perché era già a Palazzo dei Cini a studiare, era direttore... si chiama Renzo.
No, vabbè, direttore del TG4.
Era lì sul laghetto dei...
Ma non ci ha passato, non ci ha pensato nessuno.
Era con la barchetta di Pai di Carta a giocare a Palazzo dei Cini. E ci ha già parlato con...
Ha già parlato con Pier Silvio, Renzo?
Pier Silvio. Dice altrimenti faccio cascare la regione Lombardia.
Questa è buona notiziona di Bossi in chiusura. O Renzo Bossi, direttore del TG4, faccio cascare Formigoni a domani.
Padania! Padania! Roma! Fanculo!
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.